Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, è il vostro Enzo che vi saluta, che vi abbraccia a tutti quanti. Bene, ieri sera abbiamo visto con quale arroganza il re d'Assiria, Rabsakeh, minaccia, o meglio Rabsakeh era il suo ambasciatore, minaccia Gerusalemme. Vediamo ora la reazione del re Ezechia in Isaia capitolo 37 nei primi 4 versetti che vado subito a leggervi. Quando il re Ezechia ebbe udito questo, si stracciò le vesti, si coprì di un sacco ed entrò nella casa del Signore. Mandò Eliakim, sovrintendente del palazzo, Sebna, il segretario, e i più anziani sacerdoti coperti di sacchi dal profeta Isaia, figlio di Amoz. Essi gli dissero, «Così parla Ezechia, oggi è giorno d'angoscia, di castigo e di disonore, poiché i figli stanno per uscire dal seno materno, però manca la forza per partorirli». Forse il Signore, il tuo Dio, ha udito le parole di Rabsakeh, che il re d'Assiria, suo Signore, ha mandato per insultare il Dio vivente. E forse il Signore, il tuo Dio, punirà le parole che ha udite. Rivolgigli dunque una preghiera in favore del resto del popolo che rimane ancora. La sua reazione ha reso conto dei messaggeri, rivela l'uomo di fede. In questa situazione di estremo pericolo si rivolge a Dio e va nella casa del Signore e manda i suoi messaggeri dal profeta Isaia. Questo è un altro atto di fede, vuole una parola da parte di Dio. Il messaggio portato a Isaia è minaccioso, cupo, pessimista. È un giorno di angoscia, di castigo e di disonore. L'ambasciatore di Ezechia parla a Isaia del Signore come del tuo Dio, non del nostro Dio, perché non ha detto il nostro Dio. Tuttavia, vedremo un cambiamento nella sua preghiera, al versetto 20. Il Signore ha un incoraggiamento da dare per mezzo di Isaia, il profeta, versetti 5, 6 e 7 di Isaia, capitolo 37. I servi del re Ezechia andarono dunque da Isaia. Isaia disse loro, «Così direte al vostro Signore. Così dice il Signore, non temere le parole che hai udite, con le quali i servi del re d'Assiria mi hanno insultato. Ecco, io metterò in lui uno spirito tale che all'udire una certa notizia». Egli tornerà nel suo paese e io lo farò morire di spada nel suo paese. Dio assicura a Ezechia che la bestemmia detta dall'Assiro non è sfuggita alla sua attenzione. Dio non può, non vuole ignorarla. Il re della Siria morirà. Non sarà però ucciso vicino a Gerusalemme, ma nel suo paese. Questo si è adempiuto letteralmente, come vedremo. Dio qui decreta la distruzione della Siria. Quando Rabsakeh tornò dalla sua armata, venne a sapere che il re di Assiria aveva lasciato Lachish per andare a muovere guerra a Libna. Era giunta una notizia incontrollata, secondo cui il grosso dell'esercito assiro era stato attaccato da un'armata etiopica. Rabsakeh allora ritirò temporaneamente le sue truppe per prestare soccorso al grosso dell'esercito assiro, ma per salvare la faccia mandò una lettera di Sennacherib e Ezechia per annunciare «Tornerò». Il messaggio contenuto nella lettera era un ulteriore tentativo di dare uno scossone alla fede di Ezechia nella liberazione di Dio. Leggiamo nei versetti dal 10 al 13 di Isaia, capitolo 37, il tenore minaccioso della lettera appunto mandata a Ezechia. «Dite così a Ezechia, re di Giuda, il tuo Dio nel quale confidi non ti inganni, dicendo, Gerusalemme non sarà data nelle mani del re d'Assiria». Ecco, tu hai udito quello che i re d'Assiria hanno fatto a tutti i paesi, come li hanno distrutti, e tu riusciresti a scampare? Gli dei delle nazioni che miei padri distrussero, gli dei di Gozan, di Karan, di Resef e dei figli di Eden, che sono a Telassar, riuscirono forse a liberarle? Dove sono il re di Kamat, il re di Arpad e il re della città di Servafaim, di Ena e Divva? Il re Sennacherib, quindi, ripete le stesse parole di Rabsakeh, dice di non illudersi, la Siria conquisterà Gerusalemme. Poi va oltre le parole dette in precedenza e si vanta che nessun dio di nessuna nazione ha liberato il suo popolo dalle mani della Siria. A prova di quanto dice, egli cita fatti storici ai quali è difficile replicare. Ora nota cosa fa Ezechia, versetti dal 14 al 20. Ezechia prese la lettera dalle mani dei messaggeri e la lesse. Poi salì alla casa del Signore e la spiegò davanti al Signore. Ezechia pregò il Signore, dicendo, «Signore degli eserciti, Dio di Israele, che siedi sopra i cherubini, tu solo sei il Dio di tutti i regni della terra, tu hai fatto il cielo e la terra. Signore, porgi l'orecchio e ascolta. Signore, apri i tuoi occhi e guarda. Ascolta tutte le parole che Sennacherib ha mandate per insultare il Dio vivente. È vero, signore, i re d'Assiria hanno devastato tutte quelle nazioni e i loro paesi, e hanno dato alle fiamme i loro dei, perché quelli non erano dei, ma erano opera di mano d'uomo, legno e pietra, e li hanno distrutti. Ma ora, signore, Dio nostro, liberaci dalle mani di Sennacherib, affinché tutti i regni della terra conoscano che tu solo sei il Signore. Quando Ezechia riceve la lettera, va direttamente da Dio e la spiega davanti a lui. A questo punto troviamo una delle più grandi preghiere della Scrittura. Nessun israelita istruito credeva che Dio fosse una divinità locale che viveva nel Tempio, una grossa scatola in Gerusalemme. Il re Salomone aveva pregato: «Ma è proprio vero che Dio abiterà sulla terra? Ecco, i cieli e i cieli dei cieli non ti possono contenere, quantomeno questa casa che io ho costruita». Così è scritto in Prima Re 8, versetto 27. Ogni israelita riconosceva che egli era il Dio del cielo, il creatore del cielo e della terra. Ezechia lo implora di ascoltare, di liberare il suo popolo dalla minaccia assira. Egli mostra al Signore la lettera e richiama la sua attenzione sul fatto che è rivolta proprio contro di lui, non solo contro la popolazione. Ezechia riconosce che la lettera dice la verità. Non c'è bisogno di negarlo o di ignorarlo. Quando abbiamo a che fare con Dio, è saggio dirgli la verità, specialmente riguardo a noi stessi, e non cercare di nascondergli qualcosa. È vero che gli assiri sono potenti, ma tu, o Signore, dice Ezechia, hai la possibilità di dimostrare a tutti quanto sei potente, sei il solo e vero Dio. I versetti dal 21 al 25 di Isaia, capitolo 37, che ora seguono, trattano di come Dio risponde per mezzo di Isaia. Allora Isaia, figlio di Amoz, mandò a dire a Ezechia: «Così dice il Signore, Dio di Israele. Ho udito la preghiera che mi hai rivolta riguardo a Sennacherib, re d'Assiria. Questa è la parola che il Signore ha pronunziata contro di lui. La Vergine, figlia di Sion, ti disprezza, si fa beffe di te. La figlia di Gerusalemme scrolla il capo dietro a te. Chi ha insultato e oltraggiato? Contro chi hai alzato la voce e levato in alto i tuoi occhi? Contro il Santo di Israele. Per bocca dei tuoi servi, tu hai insultato il Signore e hai detto: con la moltitudine dei miei carri io sono salito in cima alle montagne, sui fianchi del Libano. Io abbatterò i suoi cedri più alti, i suoi cipressi più belli. Arriverò al suo più remoto nascondiglio, alla sua magnifica foresta. Io ho scavato e bevuto dell'acqua. Con la pianta dei miei piedi prosciugherò tutti i fiumi d'Egitto». Dio dice ad Ezechia che ha udito le cose cattive dette dall'Assiro, gli insulti rivolti al Signore stesso. Nota come agirà con lui. Andiamo a leggere adesso i versetti dal 26 al 34 da questo capitolo 37 di Isaia. «Non l'hai udito? Da lungo tempo ho preparato questo. Da tempi antichi ne ho ideato il progetto. Ora ho fatto in modo che si compia. Che tu riduca città forti in monti di rovine. I loro abitanti, privi di forza, sono spaventati e confusi. Sono come l'erba dei campi, come la tenera verdura, come l'erbetta dei tetti, come grano riarso prima che metta la spiga. Ma io so quando ti siedi, quando esci, quando entri e quando ti infuri contro di me. Poiché ti sei infuriato contro di me e perché la tua insolenza è salita alle mie orecchie, io ti metterò il mio anello al naso e il mio morso in bocca e ti farò tornare per la via da cui sei venuto. E questo, Ezechia, ti servirà di segno. Quest'anno si mangerà il frutto del grano caduto, il secondo anno quello che cresce da sé, ma il terzo anno seminerete e mieterete, pianterete vigne e ne mangerete il frutto. È il resto della casa di Giuda che sarà scampato, metterà ancora radici in basso e porterà frutto in alto. Poiché da Gerusalemme uscirà un residuo, e dal monte di Sion usciranno degli scampati. Lo zelo del Signore degli eserciti farà questo. Perciò così parla il Signore riguardo al re d'Assiria. Egli non entrerà in questa città e non vi lancerà freccia, non la salirà con scudi e non alzerà terrapieno contro di essa. Egli se ne tornerà per la via da cui è venuto e non entrerà in questa città, dice il Signore». Ora, Dio dà la sua parola di conforto e rassicura il suo popolo. Il pensiero principale è che i figli di Giuda rimarranno nel paese ancora un po'. Da un termine ben preciso legato al raccolto del grano. Il terzo anno sarete liberi di seminare, piantare vigne, raccogliere il frutto del vostro lavoro. C'è poi da notare l'ardire della profezia che riguarda l'esercito dell'Assiria. Se uno dei 185.000 assiri avesse incidentalmente mandato una freccia al di sopra delle mura di Gerusalemme, la parola di Dio sarebbe risultata inesatta. Come sono meravigliose le promesse di Dio. Anche il dettaglio relativo all'allontanamento definitivo dell'esercito nemico si è adempiuto letteralmente. Infatti Dio distrugge l'armata assira. Leggiamo dal versetto 35 sino al 38 di Isaia capitolo 37. Io proteggerò questa città per salvarla, per amor di me stesso e per amor di Davide mio servo. L'angelo del Signore uscì e colpì, nel campo degli Assiri, 185.000 uomini, e quando la gente si alzò la mattina, eccovi tanti cadaveri. Allora Sennacherib, re di Assiria, tolse l'accampamento, partì e tornò a Ninive, dove rimase. Mentre stava prostrato nella casa di Nisroch, suo dio, Adrammelech e Sareser, suoi figli, lo uccisero a colpi di spada e si rifugiarono nel paese di Ararat. Ed Esaradon, suo figlio, regnò al suo posto. Al mattino, gli uomini che stazionavano sulle mura di Gerusalemme videro una cosa stupefacente. I nemici che avevano temuto così tanto erano corpi senza vita. Vediamo che cosa era accaduto al re d'Assiria. Anche la storia che si studia a scuola conferma il fatto che Sennacherib è stato ucciso dai suoi figli. È all'incirca in questo periodo che il grande regno di Assiria comincia a disintegrarsi e alla fine gli subentrerà Babilonia. Dio aveva già fatto sapere a Isaia che stava preparando un regno lungo le rive del fiume Eufrate, che un giorno avrebbe portato in cattività il regno del sud. Dio sapeva che, nonostante avesse liberato il suo popolo con questo straordinario miracolo ai giorni di Ezechia, presto invece sarebbe tornato il giorno nel quale avrebbe dovuto dire nuovamente: guai alla nazione peccatrice, popolo carico di iniquità, razza di malvagi, figli corrotti. Hanno abbandonato il Signore, hanno disprezzato il Santo di Israele, hanno voltato le spalle, si sono allontanati. Come dice Isaia al capitolo 1, versetto 4. Ma la storia di Ezechia non finisce qui. Prosegue al capitolo 38 con un'altra prova, e questa volta è una prova personale di carattere fisico. Il capitolo 38 di Isaia tratta la malattia del re Ezechia, la sua preghiera, la sua guarigione. È bene ricordare che mentre Ezechia era minacciato dal pericolo degli eserciti assiri, era afflitto da un'ulcera. La sua liberazione dalla morte deve essere stata antecedente alla distruzione dell'esercito assiro. Deve essere avvenuta durante l'assedio e l'esaudimento della preghiera deve aver infuso nel suo cuore fiducia relativamente alla predizione di Isaia riguardo alla prossima liberazione di Gerusalemme. Ezechia regnò 29 anni. Regnò 15 anni dopo questo evento, così che la malattia avvenne probabilmente nel 14° anno del suo regno, in quanto ci viene detto che Sennacherib venne contro Gerusalemme nel 14° anno del regno di Ezechia, come dice Isaia, capitolo 36, versetto 1. Il 14° anno del re Ezechia, Sennacherib, re d'Assiria, salì contro tutte le città fortificate di Giuda e le conquistò. Entrambe queste cose, la malattia di Ezechia e l'assedio di Gerusalemme da parte degli Assiri, ebbero luogo quindi nello stesso anno. Il versetto 1 di Isaia 38 dice: «In quel tempo, Ezechia si ammalò di una malattia che doveva condurlo alla morte. Il profeta Isaia, figlio di Amoz, andò da lui e gli disse: "Così parla il Signore. Dà i tuoi ordini alla tua casa, perché sei un uomo morto, non guarirai." Questo versetto non inizia dicendo in quel giorno, ma in quel tempo, in quei giorni. Di quali giorni sta parlando Isaia? Sta parlando dei giorni nei quali lui ed Ezechia vivevano. Ezechia era malato, stava per morire. Era afflitto da un'ulcera che stava per ucciderlo. Oltre a ciò era preoccupato a causa degli Assiri. C'è chi pensa che l'ulcera di Ezechia fosse un cancro, oppure lebbra o qualcosa di simile. Qualunque cosa fosse, era una malattia incurabile ed era giunto per lui il tempo di morire. La sentenza di morte fu portata a Ezechia proprio da Isaia. È vero che questa sentenza di morte è sospesa su ognuno di noi, anche se non ne conosciamo né il giorno né l'ora. Infatti sappiamo questo: è stabilito che gli uomini muoiano una volta sola, dopodiché viene il giudizio. Così dice Ebrei 9, versetto 27. E questa è una data che soltanto il Signore conosce. Se noi conoscessimo il momento esatto della nostra morte, beh, il nostro stile di vita cambierebbe. Una persona molto malata scrisse a un amico queste parole: «Negli ultimi giorni ho scoperto una cosa. Quando un cristiano si trova improvvisamente di fronte a una sentenza di morte, di certo comincia a valutare in modo più equo le cose materiali. I miei arnesi da pesca, i libri, il frutteto che una settimana fa era tanto prezioso per me, non lo sono più, neppure lontanamente. È straordinario come certe cose, improvvisamente, diventino insignificanti. Una di quelle cose può essere la casa. Pensando che ci si vivrà per poche settimane, può diventare insignificante, mentre dove stai per andare diventa importante. Quando Ezechia si trovò di fronte alla morte, che cosa fece? Leggiamo, per rispondere a questa domanda, i versetti 2 e 3 di Isaia, capitolo 38. Allora Ezechia voltò la faccia verso il muro, pregò il Signore dicendo: «Signore, ricordati, ti prego, che io ho camminato davanti a te con fedeltà e con cuore integro, e che ho fatto ciò che è bene ai tuoi occhi». Ed Ezechia scoppiò in un gran pianto. Abbiamo visto Ezechia in preghiera anche prima, quando aveva spiegato davanti al Signore la lettera di Sennacherib, ma ora è un momento nel quale un uomo può piangere. È normale piangere a una notizia così, ma Ezechia pregò anche, e lo fece sulla base della sua vita. Quest'uomo aveva una buona reputazione davanti a Dio, e sotto la legge mosaica questa era la cosa giusta da fare. Seconda Re, capitolo 18, versetto 5, dice, riguardo appunto a Ezechia: «Egli mise la sua fiducia nel Signore, Dio di Israele, e fra tutti i re di Giuda che vennero dopo di lui o che lo precedettero, non ve ne fu nessuno simile a lui». Ezechia era un uomo eminente. Non si vantava nel fare quell'affermazione. Aveva davvero camminato bene e fatto ciò che è giusto. Nei versetti dal 4 all'8 di Isaia, capitolo 38, leggiamo la risposta di Dio. Allora la parola del Signore fu rivolta a Isaia in questi termini: «Va e di a Ezechia: così parla il Signore, Dio di Davide, tuo padre. Ho udito la tua preghiera, ho visto le tue lacrime. Ecco, io aggiungerò ai tuoi giorni 15 anni. Libererò te e questa città dalle mani del re d'Assiria e proteggerò questa città. E da parte del Signore questo ti servirà di segno che il Signore adempirà la parola da lui pronunziata. Ecco, io farò retrocedere di 10 gradini l'ombra dei gradini che per effetto del sole si è allungata sui 10 gradini di Acaz. E il sole retrocedette di 10 gradini sui gradini dove era disceso». Dio ascoltò la sua preghiera, la esaudì e prolungò la sua vita, la vita di Ezechia, di 15 anni. Non lo fece per amore del re, ma per amore di Davide. Non è su questa base che oggi le nostre preghiere vengono ascoltate. Le nostre preghiere vengono ascoltate per amore del più grande figlio di Davide, il Signore Gesù Cristo. In Giovanni 16, nei versetti 23 e 24, il Signore ci dice: «In quel giorno non mi rivolgerete alcuna domanda. In verità, vi dico che qualsiasi cosa domanderete al Padre nel mio nome, Egli ve la darà. Fino ad ora non avete chiesto nulla nel mio nome. Chiedete e riceverete, affinché la vostra gioia sia completa». Tu ed io possiamo portare al nostro Padre Celeste le nostre richieste nel nome di Cristo. Se preghi nel nome di Cristo, significa che sei in Cristo e che stai pregando perché sia fatta la Sua volontà. Significa che lo fai per piacere a Lui. Qualche volta Egli guarisce, qualche volta no. È Lui che deve decidere. Dio lega la liberazione che darà a Gerusalemme dagli Assiri alla liberazione di Ezechia dalla morte. La risposta di Dio a una richiesta infonderà nel cuore del credente la certezza che Egli, il Signore, risponderà alle altre richieste. Dio gli diede un segno, che era un'assicurazione che egli avrebbe risposto alla sua preghiera. L'ombra sarebbe retrocessa di 10 gradi o gradini. Un commentatore scrisse: «Ora possiamo trasferirci in spirito nel palazzo di Ezechia, nella sua stanza. Lì giace il re, ancora prostrato sul suo giaciglio, ma con la faccia non più rivolta verso il muro. Gioia e speranza illuminano i suoi occhi mentre guarda fuori dalla finestra nei giardini, nel mezzo dei quali è in piena vista. Si eleva un obelisco o una colonna, con una serie di gradini che conducono fino ad esso, almeno 10 dei quali si trovano all'ombra della colonna, perché il sole è tramontato abbastanza da gettare l'ombra su quel numero di gradini. Ma guarda ancora, i gradini prima oscurati ora sono in piena luce. È il segno che il Signore ha dato». È con questo segno che quindi il Signore promette come risposta di guarigione ad Ezechia. Io mi fermo qua. Dopo queste riflessioni così intense sulla parola di Dio, sul libro del profeta Isaia, dicevo, io mi fermo qua, vi saluto, vi ringrazio. E intanto ci sentiamo domani nel nostro ultimo appuntamento della settimana. Ciao.